time that my love by the gasworks wall dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall, dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon, cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night, dirty old town.
E sulle note di Dirty Old Town eccoci qui di nuovo in studio per questo appuntamento numero 6 con Verde Chiaro, Verde Scuro qui da Radio Oltelago in conduzione Massimo Sartori e come si diceva una volta al mixer Stefano Strina che è colui che in questo momento vi sta parlando, ma cedo volentieri voce e conduzione a Massimo. Oggi dove andremo, visto che siamo addirittura al sesto appuntamento per quanto riguarda l'Irlanda, neanche se stiamo parlando di un paese di 60 milioni di abitanti come può essere l'Italia?
Guarda, allora intanto buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Proprio su questo curiosamente hai toccato un punto che incuriosisce dell'Irlanda. Sono un paese piccolo, sono, come ho detto già altre volte, sono 5 milioni e poco più di abitanti. Se poi comprendiamo l'Irlanda del Nord, forziamo un po' la situazione, arriviamo a poco più di 7 milioni, eppure queste persone nella storia d'Europa, anche nella storia del mondo, possiamo dire, hanno contato tantissimo proprio perché, pur essendo pochi, hanno dato tanto sotto tanti punti di vista. Artistico è una cosa che poi toccheremo a parte, film, musica, culturale, ne abbiamo già un po' accennato nelle prime puntate introduttive. Oggi tocchiamo un punto che è quello dello sport, lo sport in Irlanda. Dunque possiamo dire, parto chiaramente, come sapete io parto sempre dalle mie personali visioni culturali per questa trasmissione, cioè quello che ho visto io vivendo là 16 anni, e questo shock culturale, uno dei primi che è arrivato, è stato forse in un certo senso il primo in assoluto. Ero arrivato da pochi giorni, entrato nella casa, ospitato da amici miei prima di trovare una casa mia, ho cominciato a fare delle passeggiate così per cercare, per conoscere l'ambiente. E una prima cosa che mi ha colpito e che vidi, immaginatevi di vedere, stavo per un'ora nell'ora di ricreazione di una scuola, vedo tutti i ragazzi, lì vestono in divisa, attenzione, il 90% delle scuole irlandesi su l'ascito culturale, diciamo così, di quelli inglesi, vestono tutte la loro divisa che è mediamente verde o mediamente un color granata, piccolo polo granata e gonna per le donne, polo granata e pantalone per gli uomini, alle donne possono essere anche gonna o pantalone come preferiscono, e li vedi uscire storming, come dicono loro, uscire come una tempesta fuori dalla scuola, e vidi qualcosa che lì per lì mi lasciò colpito. Ora immaginatevi se succede in una scuola italiana, antefatto, in una scuola italiana escono, cominciano, inseguono uomini e donne tutti quanti, si butta un pallone in mezzo e cominciano a inseguire il pallone, qualcuno si butta vicino dove c'è una rete di pallavolo, è che è bucata ma c'è sempre perché abbiamo comunque una tradizione nella pallavolo, su un lato c'è un canestro mediamente storto, quasi sempre senza retina, ma c'è. E questi sono poi gli sport che vedi, ma se in ricreazione di scuola, ma li vedi al parco, insomma li vedi in giardino, li vedi dappertutto, ragazzi e ragazze che inseguono un pallone. Là rimasi, fu il mio primo colpo culturale, mi ricordo che rimasi fermo a guardare la scena, quei ragazzi, alcuni si mettevano a cerchio, sì, c'era anche chi inseguiva un pallone, logicamente, ma la maggior parte si mettevano, molti si mettevano a cerchio, tiravano fuori un pallone da rugby e il gioco era quello di passarsi la palla da rugby l'uno con l'altro, imprimendo alla palla una rotazione più velenosa possibile sul suo asse, tanto per essere tecnici, e rendere difficile quindi la ricezione dell'altro. E quindi pensai sì, ha senso, tutto questo ha senso. Il loro sport nazionale non è sicuramente il calcio, è il rugby. E questo, e poi vi dico un'altra cosa, vi dico una cosa, che e quelli che cosa stanno facendo? Avevano una mazza in mano. Voi pensate a una mazza baseball? No, differente. Avevano una mazza lunga, una novantina di neanche un metro, così, che finiva a paletta, su cui tiravano, davano dei gran colpi a delle palline che erano più o meno palline grandi come palline da tennis. Capito? E mi chiedevo che razza di gioco era. Era qualcosa che non conoscevo, era qualcosa che si chiamava hurley. Ed sono i due sport gaelici che sono i più giocati, i più famosi tra i ragazzi nella nazione, nell'Irlanda, all'interno del mondo gaelico nell'Irlanda, perché per esempio in Scozia non ce l'hanno, ce l'hanno un po' in America, così. Ma andiamo per gradi. Ecco, questo è stato il mio primo colpo che ho visto e mi chiedevo dove stava il pallone. Sì, qua là c'era anche qualcuno che giocava a pallone, ma erano veramente pochi in confronto a quelli che colpivano con l'arle, o avevano una palla più piccola, che poi imparai che era il cosiddetto football gaelico, dove adesso vado a spiegare, e pochissimi che giocavano, veramente pochi che giocavano a pallone. Allora, ho detto, andiamo per gradi. L'Irlanda ha molti sport, ripeto, per essere una nazione così piccola è andata, ha avuto da dire, poi dopo ne parlerò, anche per esempio in Formula 1, per esempio, le race di cavalli, neanche ve lo sto a dire. Anzi, sulla race di cavalli poi vi farò un piccolo racconto di uno shock culturale che non ho ricevuto io, ma che in questo caso, un caso, sono stato io a darlo. Allora, parliamo dei sport gaelici che sono sotto la Gaelic Athletic Association, sono degli sport molto antichi che sono nati, almeno storicamente sembra che siano nati in Irlanda, poi si sono espansi un po' qua là, ovviamente in America, di cui uno sarà curioso vedere la storia, poi vi dirò il nome di questo sport, è un terzo sport che neanche ci si immagina che sia nato in Irlanda, ma adesso è famosissimo. È uno dei più famosi in America, ma non solo. Il primo sport, stavamo dicendo, è il football gaelico. Le prime notizie che si hanno del football gaelico può essere che si giocasse già in tempi premedievali, quindi ai tempi delle leggende. Le prime news scritte, ovviamente, quando è arrivata poi la scrittura, sono del 600 inoltrato, sono quasi verso il 1700. È considerato un gioco giocato in squadre da 15 su un campo molto grande, come lungo come quello da rugby, ma un po' più largo, con delle porte a forma di H, cioè sotto c'è la porta, poi al lato ci sono questi due pali che non finiscono, come immaginate la porta di un campo di calcio, ma continuano teoricamente all'infinito, no, sono alte 4-5 metri, ma come nel rugby continuano all'infinito, cioè se tu fai tiri la palla là sopra, anche a 20 metri, se riesci a stare tra i pali, comunque sono considerati punti. Chiaramente è uno sport velocissimo, non è il più veloce. In un certo senso il football gaelico, se pensate al football australiano, quello sport, scusate se sono giudicoso, che io considero un po' coatto, giocato dagli australiani con le loro belle magliette sulla spalla, sia da uomini che da donne, ricorda un po' questo. Bisogna battere la palla ogni 5 passi, perché sennò sarebbe praticamente rugby, prendi questa palla tonda un po' più piccola di quella del calcio e te la porti da un lato all'altro, no, bisogna colpirla con il piede o farla rimbalzare per terra, si segna con le mani, con la testa, con i piedi, sia sopra che sotto. Ha la caratteristica di essere uno sport di una velocità incredibile, ma anche di una violenza in cui i contatti fisici sono all'ordine del giorno. E attenzione, non stiamo parlando dello sport più violento, non parlo neanche del rugby, che si sa è lo sport forse considerato tra virgolette più violento che esista per quanto riguarda i colpi inferti con tutto il corpo. È un gioco veloce, molto fisico, ricorda, è una via di mezzo un po' tra calcio e rugby, e per molti potrebbe essere, tra virgolette, per quanto questi possano fare questi discorsi, potrebbe essere un po' il padre di quello che poi è diventato il rugby, di quello che poi è diventato il calcio, che sono nati, ricordiamo, tutti e due in Inghilterra, non è giocato nel resto del mondo, non è giocato nel resto del mondo per due motivi. Uno, perché per motivi incomprensibili lo mantengono solo a livello amatoriale, non è consentito ai giocatori prendere soldi, poi i giocatori di calcio gaelico li vedi dappertutto nelle pubblicità in Irlanda, quindi diciamo di sì, comunque se fai quello sport che ti richiede molto tempo un po' di soldi ci deve rientrare. È giocato un po' in America, come ho già detto, per ovvi motivi, perché tutti gli irlandesi che ci sono in America lo hanno esportato, anche un po' in Gran Bretagna. In Australia è stata fatta una joint venture con il calcio australiano, con il football australiano, e si è creato una specie di ibrido con il calcio australiano, e curiosamente viene giocato, queste sono le cose, ha una grande entrata in Asia.
Senti, visto che in inglese giocare si dice play, come suonare, play. Direi di andare a sentire un brano prima di riprendere la disquisizione tra football gaelico, australiano, americano e altro, prima che qualcuno riesca a confondersi completamente tra le varie visioni di un gioco particolare. Tra altre cose mi viene da ricordare che l'Irlanda vince tantissimo il Sei Nazioni, vince tantissime partite, ma ai mondiali di rugby non è mai andata oltre i quarti di finale. E altra cosa, da buon amante dell'atletica quale sono, devo dire che parleremo magari successivamente anche del mezzo fondo irlandese e degli ultimi anni anche del ciclismo. Comunque, visto che siamo in Irlanda, direi che una canzone che ha un titolo che è tutto un programma, Song for Ireland, ce la possiamo andare ad ascoltare. Luke Kelly.
Walking all the day near tall towers where falcons build their nests. Silver-winged they fly, they know the call of freedom in their breasts. Saw black head against the sky, where twisted rocks they run to the sea. Living on your western shore, saw summer sunsets, asked for more. I stood by your Atlantic sea, and I sang a song for Ireland. Drinking all the day in old pubs where fiddlers love to play. Saw one touch the bow, he played a reel which seemed so grand and gay. Stood on Dingle Beach and cast in wild foam, we found Atlantic bass. Living on your western shore, saw summer sunsets, asked for more. I stood by your Atlantic sea and sang a song for Ireland. With true friends who try to make you stay, telling jokes and news, singing songs to while the time away. Watch the Galway salmon run like silver dancing, darting in the sun, living on your western shore. Saw summer sunsets, asked for more. I stood by your Atlantic sea, and I sang a song for Ireland. Dreaming in the night, I saw a land where no one had to fight. Waking in your dawn, I saw you crying in the morning light. Sleeping where the falcons fly, they twist and turn all in your air blue sky. Living on your western shore, saw summer sunsets, asked for more. I stood by your Atlantic sea, and I sang a song for Ireland.
Lew Kelly, Song for Ireland, da un album di fine anni 70, nato, cresciuto e morto a Dublino. E questo non è un motivo per cui lui poi è stato uno dei fondatori di uno dei gruppi più importanti della musica irlandese, ovverosia dei Dubliners, morto a soli 44 anni. E guarda un po', per alcolismo, che è una delle malattie, perlomeno mi viene da dire una delle malattie che era stata più feroce per quanto riguarda una generazione di musicisti, quelli nati a cavallo della Seconda Guerra Mondiale e poi successivamente molto molto reattivi rispetto a quello che succedeva nei confronti della Gran Bretagna. Lew Kelly, Song for Ireland. Continuiamo la nostra storia, continuiamo con la nostra trasmissione Verde Chiaro, Verde Scuro, qui su Radio Oltelago. Massimo ci stava parlando dello sport irlandese, io gli avevo dato un'imboccata rispetto all'atletica, ognuno ha i propri sport preferiti, io ho praticato atletica e quindi per me è lo sport migliore che c'è, poi il mio cuore è metà rosso e metà giallo, ma quella è tutta un'altra storia. Andando avanti, Massimo.
Andando avanti, allora intanto questa canzone l'ho voluta mettere perché Song for Ireland è una delle canzoni più cantate allo stadio, l'avete sentita, non so, l'incedere lento, leggermente a marcia, possiamo pur dirlo, viene benissimo cantata da 20, 30, 40, 50 mila persone durante una competizione. Dunque, abbiamo parlato di questo Gaelic football, di questa cosa un po' strana che amano giocare in Irlanda. L'altro, velocemente, gli altri giochi, un altro è l'hurling. L'altro gioco, quello che forse mi ha colpito di più stando in Irlanda, perché è un gioco anche questo velocissimo, estremamente violento. O amano questi giochi di velocità in cui i giocatori vanno in giro per il campo con, come ho detto prima, una mazza lunga una novantina di centimetri, più non so che arriva, non credo che arrivi al metro, dà la forma un po' strana, c'è cioè l'impugnatura e alla base si appiattisce e si arrotonda. Giocano con una pallina di cui non mi ricordo bene il nome, però è questa pallina che è di sughero ricoperta di pelle. Il gioco è dare dei colpi, mandare avanti la pallina il più possibile, passandosela poi con la mazza, con una, ha delle abilità incredibili tra un giocatore all'altro. Anche lì ci sono delle porte, anche lì ci sono, sembrano una via di mezzo tra una porta di calcio e una porta di rugby. E quello che è curioso è che vedi che si creano delle mischie, perché tutti che cercano di andare a conquistare con la pallina, poi ne esce fuori uno, il quale in mezzo a tutti dà un colpo incredibile con questa mazza e la manda avanti sfiorando le teste e il mettate, perché è obbligatorio portare il metto per ovvi motivi, da, tra tutti quanti. È un gioco anche questo di cui non si sa molto inizio, però se ne parla nelle leggende irlandesi. Quindi è un gioco molto semplice, è una via di mezzo tra l'hockey, il lacrosse, anche un po' il baseball. ed è la, disiste sia una versione maschile che femminile, quella femminile per chi può interessarla si chiama il Camogie. È un gioco molto bello, molto spettacolare, anche questo ho giocato su un campo grande o poco più grande di quello di rugby, ed è forse in un certo senso il gioco più amato, è quello che poi alla fine dell'anno c'è la All Ireland finale che si gioca al Crook Park di Dublino. Una volta gli americani, dato che ci gioca spesso anche una squadra di americani di origine irlandese, avevano chiesto se si poteva tenere la finale anche a New York. La risposta è stata negativa, però questo per dire l'importanza che riveste questo gioco hurling nella cultura irlandese, soprattutto vista la sua antichità. Altri sport irlandesi, prima di passare forse allo sport più famoso, che sicuramente è il rugby, quello in cui riescono sempre meglio, sono la pallamano gaelica, che va molto in America. Ora pensate a un qualcosa che ricorda un po' alla lontana la pelota basca o lo squash. Usano un guantone e su questo guantone lanciano una pallina contro un muro o contro tre muri, secondo che si giochi un muro solo frontale o anche si giochi i muri laterali, per cercare di lanciare la pallina nella maniera più difficoltosa possibile per l'avversario, creando delle traiettorie velenose e cercando di non farla riprendere o rendere molto difficile il colpo all'avversario. Ripeto, ricorda molto la pelota basca, chiaramente non ha quel guantone curioso della pelota basca. L'ultimo gioco gaelico di cui parliamo prima sarà il rugby, è un gioco curioso, ha una storia curiosa, ma viene conosciuto oggi in una maniera differente. In Irlanda si chiama Rounders, non è uno dei giochi più giocati, anche perché praticamente si giocano in due team, c'è una piccola palla di cuoio che viene colpita con una mazza che può essere mediamente di legno, adesso vabbè, ci sono quelle moderne di metallo, plastica, dura, è più piccola, un po' più piccola della stessa forma, ma un po' più piccola della mazza da baseball. Si gioca praticamente, ascoltate le regole, si gira intorno a quattro basi sul campo, la forma che prende è quella di un diamante. Non ha avuto grande successo in Irlanda, pochissimo successo in Irlanda, finché poi non è stata esportata da irlandesi in Inghilterra, sembra intorno al 1500, sulle date c'è sempre da andare un po' attenti. Le prime notizie che se ne hanno è riferito in un libro nel 1744, e invece ebbe un grande successo in Inghilterra, giocato da esuli irlandesi in Inghilterra. Vennero cambiate un po' di regole, venne cambiato soprattutto il nome, quello che era Rounders, dato che si trattava di fare quattro basi, cinque basi con quella finale, e solo dopo si raccoglievano i punti, solo dopo la quinta base, venne chiamato il nome, venne chiamato baseball, palla base, e da lì gli emigranti inglesi e irlandesi che passarono in America lo portarono, e adesso sappiamo curiosamente da cosa nasce il famoso baseball americano, che poi loro a loro volta hanno riportato a Cuba, in Giappone, anche in Italia, che abbiamo una buona tradizione nel baseball. Questi sono i giochi che abbiamo detto, sono i giochi tipicamente irlandesi, e quelli che ho visto giocare, che non conoscevo minimamente, perché poi la versione irlandese del baseball è un po' differente, ma soprattutto i primi due giochi che ho detto che mi hanno dato i primi shock, il primo colpo culturale che mi hanno lasciato pensare la differenza, anche perché, ripeto, è successo nei primi giorni, quindi mi ha fatto pensare un po' alle differenze che c'erano in questa nazione da tanti punti di vista. Ovviamente il cibo è stato forse il primo shock, questo è stato veramente negativo, il primo shock, ma in questi giochi che poi non mi piacevano all'inizio, poi mi sono appassionato. Poi ovviamente, stando lì, sono andato a vedere delle partite, mi sono appassionato a quello che è il loro sport nazionale, no, perché il football gaelico è il loro sport nazionale, ma è sicuramente lo sport in cui hanno più successo, che è il famosissimo rugby. Il rugby è uno sport che nasce in Inghilterra, ma veniva giocato moltissimo anche in Irlanda da giocatori inglesi di origine protestante. Infatti il rugby è considerato ancora da molti un gioco quasi di élite, essendo poi soppiantato dal calcio come gioco più popolare. Il rugby, gli irlandesi sono molto forti nel rugby, hanno vinto ultimamente un Sei Nazioni, ma non è il primo Sei Nazioni che vincono, ma mi pare nel 2022 abbiano vinto il Sei Nazioni, e questo lo dice molto. Anzi, ultimamente hanno avuto poi un anno fa un exploit grandioso, hanno fatto una tournée, la squadra di rugby ha fatto una tournée in Nuova Zelanda andando a battagliare contro quelli che sono i maestri assoluti, che ne dicano gli australiani e i sudafricani sono i maestri assoluti del rugby, cioè gli All Blacks, i neozelandesi. Hanno perso sì la prima partita, il primo impatto è stato, però hanno vinto la seconda con gli All Blacks. Ricordiamo che gli All Blacks sono i campioni di tutto, sono soprattutto quello che negli anni 70 forse avevano battuto l'Irlanda 80-0, una cosa impressionante. Hanno battuto gli All Blacks e l'hanno ribattuto in una seconda partita giocata tra la formazione completamente maori degli All Blacks, e hanno vinto. E questo la dice il livello, il grande livello di professionalità, il livello di bravura raggiunto dagli irlandesi quando si parla di
ricordo
rugby.
Che ci saranno i mondiali di rugby a fine settembre, inizio esatto. ottobre in Francia, e ci saranno gli irlandesi. Tendo a dire che non sono mai andati oltre i quarti di finale. Il Galles e la Scozia sono arrivati un chi terzo, chi quarto, lo stesso per quanto riguarda l'Argentina, senza parlare dell'Australia, Nuova Zelanda, Inghilterra e Francia, insomma, e Sudafrica, naturalmente, che sono le nazioni per eccellenza del rugby. Ma gli irlandesi non sono mai andati oltre i primi otto nel mondo.
Diciamo che sono i primi otto nel mondo e forse i primi in Europa, perché comunque le Sei Nazioni lo vincono spesso. C'è da dire una cosa sul rugby, per esempio una curiosità, che è poi quello che lo differenzia clamorosamente dal calcio, che nel rugby esiste una sola nazionale. Gli accordi del Good Friday del 92 sono accordi che riguardarono un po' tutta, diciamo, la società e la cultura. Credo che sia partita una canzone un po' così.
No, è partito da solo, si è alzato il volume, senza che nessuno... Ecco, di nuovo, fermiamola così. Non succederà nulla. Ogni tanto il computer vive una vita propria.
Ha una vita propria, ed è spesso in disaccordo su quello che diciamo, quello che facciamo, e prende così una vita sua. Stavo dicendo, il rugby è giocato da tutti gli irlandesi, cioè quelli della Repubblica d'Irlanda e quelli dell'Irlanda del Nord. C'è una sola squadra. E proprio per questi, via di questi accordi, per evitare problemi, come dire, era stato accordato che quando si gioca la nazionale irlandese non viene cantato l'inno nazionale irlandese, ma viene chiamata una canzone che si chiama Iron Call, la chiamata d'Irlanda, il richiamo dell'Irlanda. Questo da un po' di tempo non viene più usato, i tifosi se ne infischiano altamente, quando stanno per iniziare le partite parte l'inno irlandese. Tutti cantano l'irlandese e poi cantano anche l'Ireland Call, ma prima di tutto viene cantato il famoso Soldier Song, la canzone del soldato, che è la canzone irlandese. Non cantarono, ecco, tanto per dire, piccole cose da raccontare su nel rugby, che nel 54, in momenti molto... i momenti difficili in Irlanda con l'Inghilterra sono storia vecchia. Nel 54... I giocatori dell'Irlanda del Nord, che erano poi in quel momento, capito, che erano tutti cattolici, si rifiutarono di cantare per esempio il Good Save the King, il Good Save the Queen, e cantarono una piccola canzone del posto rifiutandosi fermamente di cantare il Good Save the Queen. Non ci furono molte che tennero, andarono avanti, vinsero anche. La nazionale di rugby irlandese, abbiamo detto, è molto forte, a Driscoll ci sono dei giocatori molto bravi, ha sempre degli seri problemi a livello mondiale, perché mediamente incontra la Nuova Zelanda o incontra l'Australia e lì viene bloccata.
Direi di andare ad ascoltare un po' di musica irlandese. Se c'è un gruppo irlandese che è diventato famoso nel mondo, nel bene all'inizio e nel male, viene a dire, successivamente, questi sono quelli che in Italia sono chiamati U2, ovvero siete U2, è inutile stare a spiegare esattamente che tipo di aerei fossero, ma non erano proprio degli aerei che trasportavano passeggeri. Da un album intitolato All That You Can't Leave Behind ci andiamo ad ascoltare un brano che va veramente a fagiolo con la giornata di oggi così piena di sole. Beautiful Day. YouTube, Beautiful Day, da un album che non ha lasciato il segno, anche se questo brano devo dire che ha tutta una sua orecchiabilità che lo rende sicuramente piacevole. Questo Beautiful Day da All That You Can't Leave Behind degli U2, loro sono Dubliners al 100%. Stavamo parlando dello sport irlandese, prima che Massimo ricomincia voglio ricordare un paio di cose. Io, appassionato anche di ciclismo, vorrei ricordare Stephen Roche, che vinse sia il Giro d'Italia che il Tour de France e il Mondiale, Sean Kelly, un grandissimo velocista, tra le altre cose c'è anche ultimamente un ottimo irlandese, Ben Healy. È clamoroso pensare che questi se ne vadano in giro in bicicletta quando lì il vento se li porta via assolutamente.
Poi puoi vedere stormi di ciclisti passare per le strade del Connemara e ti chiedi, appunto, come hai detto, come fanno quando c'è troppo vento.
Diciamo che il termine esatto è come cavolo fanno.
Come cavolo fanno.
Perché veramente il vento se li porta via. Questa piccola cosa di ricordare che anche per quanto riguarda l'atletica sono soprattutto famosi per il mezzo fondo.
Esatto.
Ce ne sono stati più di qualcuno, insomma, che ha segnato l'epoca.
Sonia Sullivan.
Vabbè, con un nome che come se uno qua si chiamasse Rossi di cognome. Ma lascio a te la chiusura per i nostri ultimi minuti per descrivere il resto dello sport. Allora, parlavamo tra di noi del pugilato, pochi ma molto buoni.
Sì, la box hanno avuto poca gente, non tantissimi, ma anche qui ne hanno avuti comunque molti, sempre in raffronto ricordiamo a quanti sono. Il più famoso sicuramente è Jack Dempsey, che tutti penseranno è un americano, perché poi ha preso la nazionalità americana e ha combattuto per gli Stati Uniti, ma il vero Jack Dempsey, il cui vero nome era John Edward Kelly. John Edward chiaramente in America diventi Jack. Dempsey era di famiglia, poi veniva chiamato il non-parade, quello che non era possibile fermare, che pensate è stato il primo campione del mondo dei pesi medi. È stato un irlandese, poi c'è stato Geoff Monaghan, che è stato, Geoff Monaghan è stato molto importante per loro perché veniva da Belfast, è stato campione di pesi mosca e andò sul ring dicendo: io non combatto per l'Irlanda del Sud, non combatto per l'Irlanda del Nord, io combatto per gli irlandesi. E infatti poi ha vinto ed è un personaggio molto amato. Poi un discorso su Barry McGuigan, Steve Collins. Andiamo alle donne, al volo parliamo forse della una delle più grandi campionesse del mondo dal box femminile, Katie Taylor, una dublinese, del County Wicklow, vicino Dublino, sì, di County Wicklow, vicino Dublino, campionessa, due volte campionessa pesi piuma, più volte campionessa sia IBF che WBC o l'altra sigla della box,
World Boxing Council o World Boxing Organization,
World Boxing Council, esatto. Poi ultimamente in questo sport che sembra aver preso il posto della box nel mondo dello sport, nell'MMA, ricordiamo questo personaggio di Conor McGregor un po' problematico, diciamo ne combina un po' troppe soprattutto quando beve, però è sempre comunque un grande campione, anche lui di Dublino, esattamente da un quartiere che viene chiamato Talla. Chiaramente andando così a volo sopra, passiamo diciamo che dalla pallacanestro, ecco una cosa che dicevo all'inizio, non si vede un cesto di pallacanestro, non hanno nessuno amore per la pallacanestro, non hanno nessuno che giochi veramente, che abbiamo visto con un pallone da pallacanestro. Lo dimostra il fatto che malgrado tutti questi grandi rapporti che ci sono fra l'Irlanda e gli Stati Uniti, hanno donato alla pallacanestro di giocatori che siano nati in Irlanda e poi partiti per l'America, solo il famoso Pat Burke, un centro, ricordiamo insomma l'Italia tra Belinelli, Gallinari e tutti i giocatori di origini mezzo, diciamo di italiani e americani, ce ne sono quanti ne vuoi, ma abbiamo poi, noi comunque abbiamo un passato e un presente nella pallacanestro, sia a livello di club che di nazionali, sia a livello mondiale che europeo, sia maschile che femminile.
Più un passato, in questo momento.
Purtroppo sì, però va bene, io quando penso alla pallacanestro penso subito a Antonello Riva, uno che non è mai andato in NBA e non è mai capito il perché. Magari su questo ne potremo
perché
parlare.
Perché di quel ruolo lì, di una ala corta, come lo chiamati, di 1,92 m con un'ottima mano, ne avevano centinaia.
Sì, ne avevano centinaia.
Mentre magari un pivot, un'ala alta e così via, è completamente diverso. E poi comunque tra slavi e spagnoli in questi ultimi anni
non ce n'è per nessuno.
Esatto.
Il calcio, un discorso velocissimo quello sul calcio. Il calcio irlandese, ne abbiamo già parlato diffusamente, è mediocre. D'altronde, la domanda che viene da farsi, non è facile creare un sistema calcistico se hai accanto un polo d'attrazione come il calcio inglese. Hai il Manchester United, o Manchester FC, hai il Liverpool, tutte queste grandi squadre. Lo dimostra il fatto che a livello di singoli...
Il Celtic Glasgow,
gli scozzesi. Lo dimostra il fatto che a livello di singoli, Robbie King, che è nato a Dublino, che ha giocato anche in Italia, nell'Inter, mi pare, e nel Tottenham, Roy Keane, che è di Cork, che ha giocato nel Manchester, il famoso Liam Brady, che ha giocato nella Juventus, Inter e Sampdoria, se ricordo bene, anche lui di Dublino, Stoughton, e poi, questo sempre per quanto riguarda l'Irlanda, la Repubblica Irlandese, uscì, quelli che ci sono adesso, Sullivan, uscì e tutti gli altri che giocano in Inghilterra, e poi dall'Irlanda del Nord, ricordiamo un paio di nomi, Jonathan Grant Evans, che è stato un ottimo giocatore, e soprattutto ricordiamo il grande campione del Manchester United, George Best, uno che Pelé ha definito uno dei più grandi di sempre, e lo diceva e lo ha detto uno come Pelé.
nordirlandese.
Un nordirlandese. Ricordiamo che il problema è che il calcio in Irlanda è per la maggior parte è professionale a Dublino, Cork e in altre città, ma per il resto di Irlanda, come anche Stefano sa bene perché ne ha visto povero lui una partita, è assolutamente dilettantistico. Il livello del campionato è bassissimo. Stefano mi pare fece una cosa tipo scavoli e mogliati di Fantozzi, sì, ci sta tutta. E la nazionale,
la sola cosa che ricordo per bene è quando siamo andati al pub.
La cosa ricordo bene. Ricordiamo una cosa da dire sul calcio: che esistono due nazionali. Esiste sempre negli accordi del Good Friday, è stata lasciata la nazionale irlandese della Repubblica d'Irlanda e la nazionale dell'Irlanda del Nord. Due squadre così scarse che una battuta che gira in Irlanda è: perché non le riuniamo insieme, forse qualcosa ne tiriamo fuori. L'unica cosa da dire di bene, di ben,
anzi, l'Irlanda arrivò nei quarti di finale dei mondiali in Italia.
Credo che a tutti prima o poi una volta nella storia è capitato di fare qualcosa anche solo
e
per
nei
caso.
Mondiali del 94 batterono l'Italia.
Già, ricordiamo una cosa da dire dell'Irlanda: che hanno avuto come allenatore Giovanni Trappattoni. Io adesso questo non so se è un bene o un male, ma
è Marco Tardelli come vice.
È Marco Tardelli, anche il grande Marco Tardelli come vice.
Era un momento in cui l'Irlanda in qualche modo aveva qualche sprazzo, non dico di bel gioco perché con Trappattoni è difficile, ma quantomeno di qualche partita in cui se la sono goduta. Anche perché...
sono goduta. Ultime cose da dire, ci sarebbe ancora da dire sullo sport irlandese. Ricordiamo che il tennis hanno figurato fino al 1922, poi hanno vinto molto, hanno vinto il Grand Slam, la Coppa Davis, campionati olimpici, hanno avuto campioni olimpici. Poi con la divisione tra l'Irlanda e l'Inghilterra, l'Irlanda è diventata una nazione, da quel momento letteralmente non c'è stato più nessuno, perché tutti i grandi campioni che hanno avuto, Willoughby per esempio, che è stato un campione di Coppa Davis, hanno preferito giocare per la più ricca e la più rinomata con grandi scuole Inghilterra e non giocare per la più povera Irlanda. Infatti in Irlanda si dice spesso che il tennis fondamentalmente è una cosa da ricchi, forse lo disprezzano anche per questo. Poi equitazione, abbiamo detto meno. Ah, una cosa prima della equitazione, un ultimo appunto: Formula 1, uno sport che è uno sport per ricchi, non ci prendiamo in giro, eppure anche in questo sport loro hanno detto qualcosa. Due cose da dire: uno, hanno avuto addirittura un team di Formula 1, la Jordan, pochi anni, è stato 15 anni mi pare, dal 91 al 2005 in Formula 1, no, hanno vinto solo 4 Gran Premi, però hanno il merito di aver portato, era un po', di aver fatto un po' i babysitter a una serie di grandi campioni che si affacciavano dalle serie minori in Formula 1. Parliamo di Michael Schumacher, che è partito prima con la Jordan, Ayrton Senna, Mansell e uno, Eddie Irvine, un irlandese di Dublino che gli italiani conoscono bene perché è stato anche lui pilota Ferrari, che nel 1999 ha rischiato, pensate, di vincere un campionato del mondo. Lo ha perso per soli 2 punti in un periodo in cui c'era già Schumacher, ma Schumacher non correva perché aveva avuto un bruttissimo incidente al Nürburgring e si era rotto la gamba, e avevano preso come pilota, avevano portato il secondo pilota Irvine, primo pilota, e avevano preso poi solo per poche gare il famoso finlandese Mika Salo, non famoso proprio perché è stato pilota Ferrari, perché poi è debitamente scomparso. Quell'anno 99 lo vinse un grande finlandese, Mika Häkkinen, e anche lì, piccola storia che non c'entra niente con l'Irlanda, c'entra più che altro con l'Italia, anche lì brutte storie di errori enormi al muretto. Ricordiamo che durante una gara Eddie Irvine rimase 48 secondi fermo ai box perché in un cambio gomme il muretto Ferrari si scordò una gomma, ne avevano solo 3 su 4, e Eddie Irvine, una cosa vergognosa, dovette rimanere fermo ai box, poi ci mise anche del suo facendo degli errori. Si decise tutto all'ultima gara a Suzuka e lì
fece gli errori girando con 3 sole ruote, a parte la battuta. Arriviamo all'ultima cosa.
E parliamo dell'ultima cosa, parliamo dell'equitazione.
Esattamente, più che dell'equitazione, in questo caso delle corse dei cavalli, delle horse races, come loro chiamano, o hanno altri modi magari per poterle definire.
La Galway Race, questa canzone che andiamo a sentire dei Dubliner, si chiama Galway Race, parla di una cosa famosissima in Irlanda, magari in Italia non la conosciamo molto, ma La Galway Race è una delle corse di cavalli insieme al, vabbè, in un certo senso diciamo il Palio di Siena, ma più che altro verrebbe da richiamare Epsom, verrebbe da richiamare Cheltenham, quelle corse di cavalli che si conoscono bene, che tutti ricordiamo qualche anno fa più che altro per la figura della regina che si presentava con i suoi cappellini curiosi.
Orripilante.
Curiosi, diciamo, si presentava, ed è sicuramente, si parla di Epsom, si parla di corse, ma in realtà tra gli amanti delle corse di cavalli la Galway Race è una delle più famose del mondo. Vengono dall'America, dall'Australia, tutti i ricconi che atterrano al campo, vicino al campo, con i loro elicotteri. E se ho un minuto, Stefano mi dice un minuto, vorrei ricordare l'episodio di, come dicevo prima, di cultural shock che ho dato io a loro una volta. Ci sono anche riuscito anche io, proprio di questi tempi di cui si parla, di mangiare, di
quando,
cose.
Quando gli hai detto che eri della Juve, tu
no, quando gli ho detto una cosa differente, come ho detto, loro hanno un grande amore per i cavalli, non ci sono solo le race, vai nel Connemara, vai nelle praterie dell'Irlanda e nelle farm vedi tantissimi cavalli che loro tirano su. Ho visto io una cosa di un cavallino appena nato che sgambettava felice di essere al mondo, e parlando con questa persona gli dissi, si parlava un po' del mangiare, si parlava del food irlandese, di tutto quanto, e gli dissi: no, io non sono, mi piace molto la carne irlandese, avete della buona carne, poi non ho notato che voi non avete carne di cavallo e così sia. E quello mi ha guardato: ma perché, mi ha chiesto, perché voi mangiate carne di cavallo? Una persona che era con me per della serie quando vuoi fare qualcosa di dannoso fallo fino in fondo, non solo ha confermato, ma ha anche aggiunto che noi a Roma non solo mangiamo carne di cavallo, ma abbiamo addirittura, non so se ci sono ancora, delle macellerie solamente dedicate alla macellazione di carne di cavallo. Ecco, vabbè, per dire gli shock culturali, se avessi detto, guarda,
shock generale,
normalmente mangio carne umana, forse non avrebbe fatto quella faccia. Con questo chiudo, ci sarebbe ancora da dire su tante cose, ma chiudiamo con questa canzone The Galway Race. Grazie per averci seguito, da Massimo Sartori e da Stefano Strina, loro sono i Dubliners.
The Galway Races, ricordatevi che siete all'ascolto di Radio Oltrelago, la radio che trasmette da Trevignano in tutto il mondo. Verde chiaro, verde scuro, numero 6, chiude con The Galway Races.
As I rode out through Galway town to seek for recreation, on the 17th of August me mind been elevated. There were multitudes assembled with their tickets at the station, and me eyes began to dazzle, and they go to see the races. Timmy Whack, fal-de-doo, fal-de-dinnery, there were passengers from Limerick and passengers from Nina, passengers from Dublin and sportsmen from Tipperary. There were passengers from Kerry and all quarters of the nation, and our member Mr. Hardy fought to join the Galway Blazers. Timmy Whack, fal-de-doo, fal-de-dinnery, there were multitudes from Aran and members from New Keyshore, the boys of Connemara and the Clare unmarried maidens, people from Cork City who were loyal, true and faithful. They brought home the Fenian prisoners from dying and foreign nations. Timmy Whack, fal-de-doo, fal-de-dinnery, idle-ay. And this there you see confectioners with sugar sticks and dainties, the lozenges and oranges, the lemonade and raisins, gingerbread and spices to accommodate the ladies, and the big crew bean frost robins to be sucking while you're able. Timmy Whack, fal-de-doo, fal-de-dinnery, idle-ay. And it's there you see the gamblers, the pimples and the garters, and the sporting wheel of fortune with the 4 and 20 quarters. There was others without scruple pelting wattles and poor Maggie, and our daddy well contented to be gawking at his daughter. Timmy Whack, fal-de-doo, fal-de-dinnery, idle-ay. And it's there you see the pipers and the fiddlers competing, the nimble footed dancers and the trippin' and the daisies. There was others shouting cigars and lights and bills for all the races, with the colours of the jockey and the price and horses' ages. Timmy Whack, fal-de-doo, fal-de-dinnery, idle-ay. harness there you'll see the jockeys, and they mounted on so stately, the pink, the blue, the orange and green, the emblem of our nation. When the bell was rung for starting, all the horses seemed impatient. I thought they never stood on ground, the speed was so amazing. Pindy whack, all the dew falls in the day. There was half a million people there of all the nominations, the Catholic, the Protestant, the Jew and Presbyterian. There was yet no animosity, no matter what persuasion. But wild your hospitality, inducing Mr. Paisley. Chimney whack, fall the dew, fall the dinnery idle day. And chimney whack, fall the dew, fall the dinnery idle day.